In Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Qusra. Per i media israeliani l'esercito si è ritirato ma senza bloccare i coloni che stanno prendendo di mira alcune famiglie palestinesi. Nel giornale radio il racconto di un'italiana sul posto per portare solidarietà. I caccia italiani abbattono un drone nei cieli della Lettonia. Non è ancora chiara l'origine del velivolo. La pista più probabile è che sia stato lanciato da Kiev ma sia finito fuori rotta. Una ragazza di soli 22 anni è morta sul lavoro, è stata schiacciata da un trattore in un'azienda agricola. Questa mattina morto anche un 31enne in un'officina meccanica. A Genova le commemorazioni dell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, il primo dopo la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia. I parenti delle vittime, quella sentenza deve essere un monito per tutti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Qusra. Secondo il Time of Israel, l'esercito di Tel Aviv avrebbe lasciato una delle due case precedentemente occupate, ma i coloni, dicono alcuni residenti, raggiunti dalla testata israeliana, sarebbero ancora fuori dalle abitazioni. L'obiettivo dell'IDF era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo delle case, cacciando le famiglie palestinesi al loro interno. Nel villaggio c'erano anche 5 italiani sul posto per portare solidarietà ai palestinesi, ma che sono stati allontanati proprio poco fa dalle autorità israeliane. Noi abbiamo raggiunto Magda, che era lì e ci parla sotto pseudonimo.
Da ieri sono tornati i settlers tutta la notte, hanno rimontato la tenda. Stamattina i soldati bradipi praticamente sono mandati via i settlers, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una mini manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. C'era una bandiera palestinese, cartelli contro il terrore, contro l'occupazione, eccetera. Hanno portato del cibo e dell'acqua, ma sono stati rimandati indietro dopo che hanno allontanato gli attivisti. Visti tre dei soldati della Border Police, mi pare. Prima volta, quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo. È difficile che noi riusciamo a tornare là, noi non abbiamo visto andarsene loro, però probabilmente se ne sono andati e molto probabilmente sono tornati settlers.
Quindi l'assedio di fatto continua.
Ma certo che sì.
Che fine hanno fatto le famiglie le cui case sono state occupate dall'IDF?
Adesso sono tutti spostati nella villa principale da soli perché noi non ci siamo più, quindi niente, stanno là in balia di non so cosa.
Il caso è diventato emblematico della situazione dei palestinesi nei territori occupati. L'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, ha definito l'assedio dei coloni un atto di terrorismo. Una delle famiglie ha cittadinanza americana, mentre il ministro della difesa ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito alla polizia, una decisione che arriva dopo le critiche all'IDF sulla debole reazione all'assedio, ma che non cambia la sostanza. Si tratta di un'operazione di facciata e resterà l'impunità dei coloni. Sull'intervento dell'esercito ascoltiamo Luca Foschi, giornalista di Avvenire, che è a Ramallah in Cisgiordania.
L'intervento sembra parziale, ha eliminato quell'elemento di disturbo o di vergogna, se vuoi, perché la notizia ha assunto una dimensione internazionale, ha fatto arrabbiare molto gli americani e quindi dovevano risolverla. Però ecco, al momento non sembra che l'intenzione di ripulire tutta la zona degli avamposti sorti negli ultimi mesi stia andando avanti.
È un caso piuttosto simbolico questo, del anche un po' delle conseguenze dell'impunità pressoché totale di cui godono i coloni in Cisgiordania, di cui hanno goduto soprattutto negli ultimi anni?
Assolutamente sì, e infatti la situazione diventa pericolosa e lo sanno. Il governo israeliano lo sa benissimo. Dopo il 7 ottobre la libertà è stata pressoché totale, e anche l'organicità dei rapporti tra coloni, brigate coloniche. Ricordiamo che ci sono 5.500 riservisti che operano in uniforme nelle aree A e a questo punto anche B, ricordate che Qusra è in area B, è l'esercito israeliano. Adesso cercano in alcune circostanze di rallentare, ma veniamo da quasi 3 anni di totale anarchia. Ed è un termine che ha usato Huckabee, l'ambasciatore americano, che come ricordavi non è affatto un ostile al progresso dell'occupazione, e quindi diventa estremamente pericoloso. L'esercito, che è sempre stata, no, la spina dorsale dello Stato israeliano, si trova ad affrontare delle bande armate. Deve cercare di placare dopo 3 anni e più di sostanziale collaborazione.
Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono in arrivo nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha fatto intendere un approccio su due fronti: pressioni finanziarie da un lato e il prosieguo del blocco dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. La notte scorsa intanto 2 navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite dai Teheran mentre tentavano di attraversare proprio lo stretto di Hormuz. Secondo i media emiratini non ci sono stati feriti. Un drone è stato abbattuto nei cieli della Lettonia da un caccia italiano, parte della missione di difesa aerea della NATO. Dalle notizie è stata la ministra degli esteri di Riga. Le dichiarazioni ufficiali non parlano di chi abbia lanciato il drone. La scorsa notte però l'Ucraina ha attaccato il porto russo di Ust-Luga vicino a San Pietroburgo e la traiettoria più breve passa per i confini orientali di Lettonia ed Estonia. Dunque la pista più probabile al momento è che sia di Kiev, ma che sia finito fuori rotta. Nella notte quindi l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo, tra gli obiettivi un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 chilometri dal confine. Questa mattina invece un attacco russo con droni ha ucciso 2 persone a Sumi, tra questi anche un bambino. Una ragazza di soli 22 anni è morta sul lavoro a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo. Dalle prime ricostruzioni la giovane è stata schiacciata da un trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Sul posto, oltre al 118, sono presenti i vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori dell'ASL. Sempre questa mattina un meccanico di 31 anni è morto all'interno di un'autofficina di 5 Frondi che si trova in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. A Genova sono in corso questa mattina le commemorazioni nell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, un anniversario importante per i parenti delle vittime, perché è il primo dopo le sentenze di condanna per gli ex vertici di Aspi Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo Egle Possetti, che è la portavoce del comitato parenti delle vittime del ponte Morandi.
Una giornata estremamente importante perché ovviamente si attendeva con grande ansia il giudizio di primo grado, è arrivato prima di questo anniversario, è arrivato il 16 luglio e ovviamente si è sgombrato un po' il campo dalle bugie, dalle mistificazioni che abbiamo sentito in questi anni. Ovviamente solo il primo grado, ma è comunque una pronuncia importante. Per noi, diciamo, è un minimo sollievo di quello che stiamo vivendo ormai da 8 anni, perché pensare che ci siano individuate delle precise responsabilità è quello che noi abbiamo sempre sperato. Questo deve essere un po', chiaramente, quando sarà passato poi in giudicato nell'ultimo grado, ma dovrà diventare un monito per il futuro, perché le sentenze hanno questo valore di poter fare, come dire, un po' di educazione nella gestione degli eventi e delle situazioni.
È attesa dopo Ferragosto la decisione della RAI su Ranucci e la trasmissione Report. Ieri è stata consegnata all'amministratore delegato di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta del giornalista in relazione alla vicenda, all'inchiesta sulla Vitola. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente per i dirigenti RAI il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione del giornalista, mentre le opposizioni hanno ribadito anche ieri che Ranucci è la vittima. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza RAI.
L'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, la Vitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su una qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
Due Canadair, oltre 100 vigili del fuoco, stanno cercando di spegnere un vasto incendio sul Monte Goi, alle porte di Como. Ieri sera circa 50 persone sono state evacuate a causa delle fiamme. Incendi sono in corso anche in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. L'estate torrida sta alimentando roghi in diversi paesi europei. La situazione più grave nelle ultime ore è in Croazia, sulla costa sud di Spalato. Le fiamme hanno colpito diverse case, 19 persone sono rimaste ferite, alcune di loro sono in gravi condizioni, ha riferito il capo dei vigili del fuoco croati, aggiungendo che anche diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere le case dalle fiamme. Centinaia le persone sfollate. A Parigi è stato sgomberato un accampamento di senza tetto, circa 450 persone, tra cui numerose famiglie, in gran parte cittadini stranieri. Alcuni degli occupanti sono stati trasferiti con autobus predisposti dalle autorità verso sistemazioni temporanee fuori dalla capitale francese. Con loro sono state sgomberate anche associazioni umanitarie che si occupano proprio di fornire assistenza ai clochard. Sentiamo il servizio da Parigi.
Giovedì 13 agosto decine di camionette delle forze dell'ordine si sono radunate davanti alla sede parigina del SAMU Social, un insieme di associazioni francesi che forniscono il 115 nel paese, il numero di urgenza per le persone senza fissa dimora. L'ordine era di sgomberare il piazzale, da settimane occupato dai dipendenti del SAMU Social, da 450 persone senza fissa dimora, di cui almeno 150 minori, e da diverse associazioni umanitarie. L'occupazione è stata anticipata da uno sciopero dei dipendenti, iniziato il 23 giugno. Gli scioperanti chiedevano allo Stato di investire di più nelle soluzioni proposte per la messa al riparo delle persone in strada. Con il budget e i mezzi attuali, infatti, il SAMU è spesso obbligato a declinare la maggior parte delle domande di aiuto che riceve. L'azione è stata poi integrata dall'associazione Utopia 56 e da centinaia di persone senza fissa dimora che hanno chiesto soluzioni concrete. Hanno infatti denunciato che lo Stato spesso non si faccia carico, o troppo poco, delle persone che vivono in strada, che proponga soluzioni temporanee o soprattutto dalle Olimpiadi del 2024 fuori dalla regione parigina. Il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, chiede allo Stato la mobilitazione immediata di soluzioni abitative e l'attuazione urgente di un piano di emergenza per risolvere la crisi. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
Dopo la medaglia d'oro e il record mondiale nei 50 d'orso, Sara Curtis non si ferma. Questa mattina si è qualificata per le semifinali dei 50 stile libero, vincendo la propria batteria agli europei di Parigi. La 19enne italiana è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Oltre al talento, un ruolo importante lo hanno avuto anche i suoi genitori, che l'accompagnano ad ogni competizione, come ci racconta Walter Bolognani, ex allenatore di Sara Curtis e delle nazionali giovanili di nuoto.
Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente, e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta, e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata, c'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.